Bob Dylan e John Lennon sono stati tra i primi artisti a capire l'importanza del messaggio musicale, a credere che anche con le canzoni si possa cambiare il mondo. Oggi sentiamo parlare spesso di pace, razzismo, omosessualità, uguaglianza dei diritti, ecologia, a volte anche in modo populista ed ipocrita, ma negli anni 60 ci voleva coraggio, perché erano concetti nuovi e chi ne parlava apertamente rischiava, oltre che di mettere in crisi la propria carriera, anche la pelle. La strada per rendere questi concetti alla portata di tutti l'hanno aperta persone come Bob Dylan, John Lennon, Jim Morrison, Bob Marley, gente che aveva degli ideali e li ha portati avanti in prima persona. Erano ricchi e famosi, avrebbero potuto benissimo continuare a vendere canzonette senza porsi problemi così complicati. Per questo dobbiamo ringraziarli due volte, per aver portato gioia e amore con la loro musica, ma anche e soprattutto per aver incoraggiato molte persone di diverse generazioni a fare qualcosa di positivo per il mondo. Dedichiamo questa mattinata a due dei più famosi e grandi pacifisti degli anni 60 e 70, anni in cui voi non eravate ancora nati ma c'erano i vostri genitori. Bob Dylan nasce nel 1941 in una piccola città di provincia del Minnesota, da una famiglia di commercianti ebrei, e vive l'infanzia nell'ambiente protetto della società medio borghese americana. Il suo nome è Robert Allen Zimmerman. Dopo il liceo si trasferisce all'Università di Minneapolis, sempre profonda provincia americana. Perché quindi questo ragazzo non diventa il garzone del supermercato o il ragionier Zimmerman? Ci sono vari fattori che faranno di Bob un mito: l'amore innato per la musica, soprattutto la musica nera, la scoperta dei miti dell'epoca, James Dean ed Elvis Presley, la lettura della biografia di Woody Guthrie, che lo porteranno ad abbandonare presto la sempre più stretta provincia e ad andare a New York, con un viaggio memorabile in autostop, nel Greenwich Village, in quel momento capitale della musica folk o alternativa a quella che si sentiva nei jukebox del periodo, Polanka, Nancy Sinatra, Petula Clark. Qui fu ospitato dalla fidanzata dell'epoca, Susie Rotolo, scomparsa proprio di recente. Nel Greenwich Village c'erano locali in cui chiunque poteva salire sul palco con il suo strumento e suonare. Il pubblico dei locali in cui si esibiva Bob rimaneva affascinato da questo personaggio introverso, che armato solo di chitarra e armonica sparava a zero contro gli oppressori di ogni tipo. Sono gli anni della guerra fredda, degli esperimenti nucleari di tutte le grandi potenze, della costruzione del muro di Berlino, della crisi missilistica a Cuba, quindi della paura reale di una guerra atomica tra Stati Uniti e Unione Sovietica, della guerra in Tibet tra Cina e India, di Martin Luther King e delle grandi manifestazioni contro il razzismo, come quella di Washington, dove 250.000 persone chiesero a gran voce l'uguaglianza dei diritti per tutti. C'era anche Bob Dylan sul palco per cantare con Joe Biles una sua canzone, When the Ship Comes In, e poi da solo, Only a Morning Again, solo una pedina nel loro gioco. Peter, Paul e Mary cantavano Blowing in the Wind, e Martin Luther King intonò il suo intervento, I had a dream, io ho un sogno. Sono gli anni in cui un mito come Muhammad Ali, eletto sportivo del secolo, rifiuta di combattere in Vietnam. Questo gli costa il ritiro del patentino e del passaporto, una condanna al carcere e un'ammenda astronomica di 5 milioni di dollari. L'America razzista non può perdonargli la sua disobbedienza civile, riassunta nella frase «Non ho nulla contro i Vietcong, loro non mi hanno mai chiamato negro». Tornerà a combattere nel 1970, entrando definitivamente nella leggenda. Sono anche gli anni di John Kennedy e del suo storico discorso sulla New Frontier. Il progresso e la civiltà devono essere basati sulla tolleranza razziale e sulla solidarietà sociale. Comincia negli Stati Uniti un irripetibile periodo di cambiamenti sul modo di far politica, sui costumi, sul sesso, e nascono così proposte alternative al modo di vivere imposto dal sistema. I giovani si sentono pronti a entrare nella storia da protagonisti. Ma manca un collante, un'espressione unificante. Il mondo stava cambiando e anche nella musica serviva una rivoluzione. La consapevolezza di questo cambiamento è merito di Bob Dylan. Prima di lui la musica era semplice intrattenimento e spensieratezza, pensate alle canzoni dei Beach Boys, per esempio. Era musica da ballare. Poi arriva Bob, con la sua voce gracchiante, a parlare di piogge acide, guerre utili solo ai padroni della guerra, di razzismo impunito, di politici corrotte, di risposte.
Quante strade deve percorrere un uomo prima di poterlo chiamare uomo? E quanti mari deve navigare una bianca colomba prima di dormire sulla sabbia? Quante volte devono volare? trovare le palle di cannone prima di essere abolite per sempre? La risposta, amico mio, is blowing in the wind. La risposta soffia nel vento. Quanti anni può una montagna esistere prima di essere spazzata verso il mare? E quanti anni può un popolo esistere prima di essere lasciato libero? Quante volte può un uomo volgere il capo e far finta di non vedere? La risposta, amico mio, soffia nel vento. The answer is blowing in the wind. E quante volte deve un uomo guardare in alto prima di poter vedere il cielo? Quanti orecchi deve avere un uomo prima di poter sentire gli altri piangere? E quanti morti ci vorranno prima che sappia che troppi sono già morti? La risposta, amico mio, is blowing in the wind. La risposta vola via nel vento.
La canzone che lo lancia, che è appunto Blowing the Wind, è scritta in pochi minuti in seguito ad una discussione in cui Bob giunse alla conclusione che vedere un'ingiustizia e non opporsi attivamente ad essa significa giustificarla. Pochi si resero conto allora del significato che avrebbe assunto questa canzone. Più che canzone di protesta, non riguardava una questione specifica, Dylan realizza nel 63 qualcosa che sarebbe diventato un inno universale, usato da chiunque combattesse per la giustizia e la libertà. Con questa canzone nasce il personaggio che tutti hanno in mente quando pensano a Dylan, il profeta, il poeta della sua generazione, colui che con le sue canzoni d'accusa può cambiare il mondo, fermare la guerra, lottare per i diritti civili e razziali. Dylan operò da solo uno spostamento culturale clamoroso, introducendo la critica sociale nel linguaggio giovanile della musica. Dopo di lui, tutta la musica da classifica del periodo apparve agli occhi di un'intera generazione spazzatura. I giovani di tutto il mondo si impadronivano di quella canzone, anche prima di conoscere il significato delle parole, persino molti anni dopo essere state scritte. Quello che si dice messaggio universale. Ma diamo un'occhiata dall'altra parte dell'oceano. John Lennon nasce 7 mesi prima di Bob Dylan, nel 40, in piena seconda guerra mondiale, da una coppia di giovani che si erano sposati frettolosamente e senza la vocazione per rapporti familiari solidi. Quindi John vive un'infanzia tra le liti dei genitori e finché il padre non emigra in Nuova Zelanda e la madre, poco inclina alla responsabilità, non lo scarica alla zia Mimì. Questi saranno ricordi indelebili per John, che ebbe l'impressione di essere rifiutato da chi amava. La zia era di estrazione piccolo borghese, con idee conservatrici, e non lo lasciava libero di esprimersi, anzi cercava di dargli un'educazione da bravo ragazzo. A scuola era brillante ma dislessico, e ciò gli fece amare i giochi di parole, lo scrivere poesie e storie piene di nonsense. Era anche miope ed astigmatico e rifiutava di portare gli occhiali, ignorava ciò che non vedeva, aumentando così il suo senso di solitudine e di suo egocentrismo. La zia gli impose di frequentare un liceo privato maschile, dove era d'obbligo indossare una divisa e dove, a causa del sistema repressivo imposto dal preside, tipico delle scuole di quell'epoca, non divenne certo uno studente modello, bensì un ribelle. Riallacciò poi rapporti affettuosi con la madre, che lo lasciava finalmente libero di vestirsi da teddy boy e di ascoltare rock and roll di Elvis Presley e Chuck Berry. Quando gli regalò una chitarra, egli capì cosa voleva fare della sua vita. Formò una band, facendosi immediatamente notare, soprattutto quando si unì a George Harrison e Paul McCartney. Subito dopo le sofferenze e le privazioni della guerra, arriva in Gran Bretagna il rock and roll e un periodo di boom economico. La vita degli adolescenti cambia di colpo e acquista nuova importanza e drammaticità. Se prima, finita la scuola, si diventava subito adulti, adesso i giovani si accorgono di essere diversi dagli adulti grigi e incravattati. Hanno la loro moda coloratissima, hanno soldi da spendere nei pub, nella musica, nel vestire, e l'elemento trascinante è la musica.
A Londra ci sono più di 400 gruppi, ci sono centinaia di locali in cui suonare. Nascono le radio pirate, in Italia si chiamano radio libere. Compare il nylon e la minigonna. I ragazzi portano i capelli lunghi. Arriva la pillola anticoncezionale che cambia le abitudini sessuali. Nasce soprattutto la società dei consumi, con regole nuove, che ancora oggi subiamo. Elettrodomestici, arriva la TV a colori, viaggi, automobili, esce la mini minor, sono dei must che tutti devono avere. Anche la Gran Bretagna costruisce la sua prima bomba all'idrogeno.
John subisce il più grosso trauma della sua vita con la morte improvvisa della madre, investita da un'auto guidata da un ubriaco. Con molti sacrifici e gavetta il suo gruppo, i Beatles, decolla e diventa in breve tempo il più grande gruppo del mondo, vendendo milioni di dischi e facendo esplodere la Beatlemania, fenomeno unico e mondiale. La regina li celebra baronetti. Nel 64 Beatles e Bob Dylan si incontrano a Londra ed entrambi si influenzano a vicenda. Bob inserisce la musica rock nelle sue canzoni e John capisce che nei suoi brani poteva dire qualcosa di diverso e più importante delle semplici parole d'amore finora usate. Il pezzo che sentiamo ora è tipico del John Lennon, che si è reso conto, anche grazie all'incontro con Yoko Ono, che gli altri Beatles vanno in una direzione diversa dalla sua e che lui ha voglia di esprimere se stesso nella musica come nella vita. Come Together è un omaggio alla controcultura americana dell'epoca, incarnata da Timothy Leary e dal suo slogan «Sveglia la mente, entra in sintonia con l'universo, prendi coscienza di te». La canzone è piena di immagini, nonsense, doppi sensi, slogan, citazioni, che fanno sicuramente parte del personaggio John Lennon, ma riflettono anche una visione un po' allucinata, propria di quella controcultura caratterizzata anche dall'uso di droghe varie, prima fra tutte l'LSD. Teniamo presente che all'epoca gli artisti usufruivano in maniera spensierata di tutti i tipi di droghe, non tanto per il semplice stallo, ma per ampliare le loro percezioni sensoriali. La pericolosità di queste droghe si scoprì in modo drammatico quando Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison morirono a causa delle droghe nel giro di 2 anni.
Sciatti, sparli. Ecco, viene il vecchio testa piatta. Viene trascinandosi lentamente, alla pupilla dell'occhio sgranata. Lui, un santo che arrotola. Lui ha i capelli lunghi fino alle ginocchia. Deve essere un buffone, lui fa solo ciò che lo soddisfa. Lui non indossa lustrascarpe. Lui ha dito del piede marmellata football. Lui ha dito di scimmia. Lui spara Coca-Cola. Lui dice, io conosco te, tu conosci me. Una cosa posso dirvi, è che dovete essere liberi. Venite insieme, proprio adesso, sopra di me. Lui, Back Production. Lui ha stivale gommato da Tricheco. Lui ha Ono Basetti. Lui, uno che spezza la spina dorsale. Lui ha piedi giù, sotto il ginocchio. Come together, right now, over me. Lui, montagne russe. Lui ha un primo avvertimento, lui ha Muddy Waters, lui ha un filtro mojo, lui dice uno più uno fa tre. Deve vestirsi bene, se no è difficile vederlo. Venite insieme a me, proprio adesso, sopra di me. Come together, come together.
L'abito di cantante di protesta ai postumi dai media stava stretto a Bob Dylan. Non voleva che la poesia dei suoi testi fosse ridotta ad un arido schema. Il suo linguaggio era spesso enigmatico, ma sempre intelligente. Ed inoltre aveva capito che la combinazione di testi impegnati e musica elettrica poteva diventare rivoluzionaria. Quando John Kennedy viene ucciso, Dylan resta scioccato, tanto da pensare: se possono uccidere il presidente, cosa potrebbero fare alla voce di una generazione? Questa paura, unita all'assoluto desiderio di non essere etichettato, fa sì che le sue denunce siano ora meno dirette di prima. Cambierà stile, inserirà brani di rock elettrico e argomenti più personali. Negherà di essere mai stato un cantante di protesta, senza però mai allontanarsi troppo dal movimento. John Baez nel 2003 dirà di Bob: nessuno avrebbe potuto scrivere quelle canzoni senza crederci. Che gli piaccia o no, il suo nome rimarrà nei libri di storia come uno dei leader del dissenso e del cambiamento sociale.
Venite intorno a me voi tutti, ovunque vagate, e ammettete che le acque intorno a voi sono salite. Accettate che presto sarete inzuppati fino all'osso. Se vi preme di salvare quel tempo che vi resta, allora cominciate a nuotare o affonderete come pietre, perché i tempi stanno cambiando. Venite, scrittori e critici, che profetizzate con le vostre penne e tenete gli occhi bene aperti, non sarà una data un'altra scelta. E non parlate troppo presto, perché la ruota sta ancora girando. Nessuno può dire che nome farà, perché il perdente di adesso sarà domani il vincente. for the times they are changing. Venite, senatori e deputati, ascoltatevi, prego, il richiamo. Non vi fermate sulla soglia, non bloccate il passaggio, perché a finire travolto sarà colui che è indugiato. C'è una battaglia là fuori in furia. Presto vi scuoterà le finestre e farà tremare i vostri muri, perché i tempi stanno cambiando. Venite, madri e padri, da tutto il paese, e non criticate quello che non potete capire. I vostri figli e figlie non li potete più comandare. La vostra vecchia strada sta rapidamente invecchiando. Andatevene, vi prego, dalla nuova, se non potete anche voi dare una mano, perché i tempi stanno cambiando. La linea è tracciata, la maledizione è scagliata. L'uomo lento di adesso sarà il più veloce domani, così come il presente sarà presto passato. L'ordine sta rapidamente scomparendo e il primo di adesso sarà l'ultimo domani. For the times they are changing.
Mettendo assieme elementi di rock blues con i temi del folk americano, Bob Dylan inventa il folk rock, facendo canzoni molto diverse da tutte quelle che aveva scritto prima. Raccontava storie che avevano svolte assurde, senza una continuità narrativa, e usando comunque un linguaggio ricercato, pieno di slang e di parole inusuali. I suoi testi non sono mai ovvi o banali. Il cambiamento, però, non piacque a una parte del suo pubblico, quella fatta di attivisti, che lo contestò accusandolo di essere un traditore venduto all'industria discografica. In compenso trovò un pubblico più vasto che gli permise di raggiungere le vette nelle classifiche mondiali.
È il 1965, inizia la guerra in Vietnam, viene assassinato Malcolm X, c'è un colpo di Stato in Brasile e in Argentina. Nasce l'OLP di Yasser Arafat. Inizia la rivoluzione culturale in Cina. Siamo in piena pop art, nascono il minimalismo e l'iperrealismo e la cultura giovanile degli hippies, i figli dei fiori, con la riscoperta della natura, delle filosofie orientali e dell'amore libero.
La canzone più importante che produce è Like a Rolling Stone. In questo periodo così ricco di fermenti culturali e di cambiamenti, Bob scrive questa canzone, che è la visione di un'epoca sintetizzata in 6 minuti. Riguarda la società di allora, una società ricca e opulenta, che pensa di essere perfetta, ma improvvisamente scopre, guardando dentro se stessa, i disastri a tutti i livelli del capitalismo. Inserita in uno degli LP, così si chiamavano i dischi allora, più rivoluzionario di ogni tempo, Highway 61, ricco di testi ispirati, surreali e felliniani, Like a Rolling Stone nel 2001 è giudicata dai critici la canzone del XX secolo. Nel 2004 arriva dalla rivista statunitense Rolling Stone l'incoronazione come la più bella canzone di tutti i tempi.
Questa qui è una canzone che comincia come una fiaba. Infatti dice, once upon a time, c'era una volta. Un tempo vestivi così bene, gettavi una monetina ai pezzetti nel fiore dei tuoi anni, non è vero? La gente ti diceva, attenta bambola, finirai col cadere. Ma tu pensavi che ti prendevano in giro, ridevi, di tutti quelli che cercavano di stare a galla. Ora non parli più così forte, ora non sembri più così fiera, ora che devi scroccare il tuo prossimo pranzo. Come ci si sente? Come ci si sente a essere senza casa? Una completa sconosciuta, come una pietra che rotola. Ah, sei andata nelle migliori scuole, come no, Miss Solitaria? Ma sai che ci andavi solo per ubriacarti. Nessuno ti ha mai insegnato come si vive per la strada. E adesso ti ci dovrai abituare. Dicevi che non avresti mai trattato quel vagabondo misterioso, ma ora ti rendi conto che lui non vende alibi, mentre fissi il vuoto dei suoi occhi e dici, vuoi che ci mettiamo d'accordo? How does it feel? Come ci si sente a essere per conto proprio, senza sapere dove andare, una completa sconosciuta, like a Rolling Stone? Ah, non ti sei mai voltata per vedere le smorfie dei giocolieri e dei pagliacci quando facevano trucchi per te? Non hai mai capito che non era bello? Non dovresti permettere che gli altri prendano calci al tuo posto? Cavalcavi un cavallo cromato col tuo diplomatico che portava sulla spalla un gatto siamese. Non è dura adesso scoprire che non è come diceva lui, dopo che ti ha preso tutto quello che poteva rubare. How does it feel? Come ci si sente? A starsene per conto proprio. No direction home. Come una perfetta sconosciuta. Like a rolling stone. Oh, principessa sulla luglia e tutta quella bella gente che beve e che pensa che ce l'ha fatta. Si scambiano regali preziosi. Ma tu faresti meglio prendere il tuo diamante. Faresti meglio impegnartelo, ragazzina. Ti divertiva così tanto Napoleone in stracci e il linguaggio che usava. Va da lui ora, ti chiama, non puoi rifiutarti. Quando non hai niente, non hai niente da perdere. Sei invisibile ora, non hai segreti da nascondere. Come ci si sente? Ah, come ci si sente a essere tutta sola, senza una meta, come una completa sconosciuta, come una pietra che rotola.
Con l'idea sempre più concreta di liberarsi della prigione dorata dei Beatles, John Lennon comincia la sua militanza politica pacifista e radicale con il matrimonio nel 69 con Yoko Ono, poetessa e artista dell'area concettuale d'avanguardia. La prima provocazione è una settimana di protesta a letto, il famoso Bed-in, parlando di pace con chiunque avesse voglia di farlo. Centinaia di giornalisti e tutte le TV del mondo seguono un evento così straordinario e inusuale. Scrive anche Give Peace a Chance, che è poco più di uno slogan ritmato, ma che farà enorme presa sull'immaginario collettivo, tanto da essere cantata ancora oggi ad ogni manifestazione pacifista. In questo periodo Lennon suona in concerti per l'UNICEF, per la pace, contro la guerra in Vietnam. Prende posizioni critiche verso l'uso delle droghe, pur non riuscendo mai a liberarsi del tutto da esse. Restituisce il titolo di baronetto alla regina perché la Gran Bretagna interviene nel conflitto Nigeria-Biafra e appoggia la guerra in Vietnam. Nel 69 una trasmissione della televisione ITV elegge uomini del decennio John Lennon, John Kennedy e Mao Zedong. Ma il 69, oltre a essere l'anno del definitivo scioglimento dei Beatles, è anche l'anno, con l'oceanico raduno di Woodstock, della fine del sogno hippie, schiacciato dalle utopie irraggiungibili e dalle contraddizioni, ma anche fagocitato dal sistema che ha reso commerciale la stessa idea di hippie.
È il 1969, c'è l'invasione della Cecoslovacchia da parte dei carri armati sovietici. Lo studente Jan Palach si dà fuoco in piazza Praga per protesta. È l'anno di Charles Manson e del massacro in casa di Roman Polanski. Brian Jones, fondatore dei Rolling Stones, muore di droga a 27 anni. La guerra in Vietnam diventa sempre più sanguinosa. C'è la sensazione che un sogno stia finendo. Ma ci sono anche grandi novità. L'uomo sbarca sulla Luna. Nasce Internet. Escono film epocali come 2001 Odissea dello Spazio, Easy Rider, Butch Cassidy. Crosby, Stills, Nash e Young continuano a cantare We Can Change the World, possiamo cambiare il mondo.
John Lennon continua a cantare canzoni inneggianti al libero arbitrio, esortando il popolo a svegliarsi dal torpore della massificazione e scagliarsi contro i condizionamenti che il mondo occidentale impone. E proprio come Bob Dylan dall'altra parte dell'oceano, viene sommerso e soffocato da tutte le cause che gli vengono proposte. È troppo anche per lui, che cerca di sottrarsi ai riflettori per un po'. Sono i giorni in cui con amarezza dichiara e canta non credo nella magia, né nei Qi, nella Bibbia, nei tarocchi, in Hitler, Gesù, Kennedy, Buddha, nei mantra, nei re, in Elvis, Bob Dylan e Beatles. E così in un solo colpo distrugge tutti i suoi miti precedenti. Conclude con credo solo in me e Yoko, il sogno è finito, sono solo John. Evidentemente anche per una rockstar del calibro di John Lennon è pesante portare avanti le proprie idee contro le forze molto potenti del sistema. Tuttavia i suoi ideali di uguaglianza e di pace sono troppo forti per cedere allo sconforto e dopo un anno di pausa ritorna con la voglia di incidere sulla realtà che lo circonda. Partecipa a manifestazioni contro la guerra in Irlanda del Nord, a quelle a favore dei Black Panther Party, della condizione femminile, contesta il sistema economico americano che sfrutta la manodopera degli operai sottopagandoli. Lo si vede in prima linea nelle manifestazioni che urla con il megafono. Una simile scena per un grande artista oggi è un po' difficile da immaginare. Viste le sue battaglie, la CIA e il governo americano cominciano a interessarsi a lui e a perseguitarlo. Intanto scrive Happy Christmas, il cui sottotitolo importante è War is over, e chiude con il verso War is over if you want it, War is over now, la guerra è finita se tu lo vuoi, la guerra è finita adesso. John, in occasione degli auguri di Natale, invoca la pace cercando di responsabilizzare ciascuno con l'invito a prendere coscienza dell'importanza di aggregarsi tra individui. E Yoko e John, a proprie spese, fanno tappezzare i muri delle principali città del mondo con enormi cartelli bianchi con la scritta War is over. Ma torniamo in America da Bob Dylan. Lo abbiamo lasciato in uno dei momenti più importanti della musica pop, il momento in cui, sotto la spinta anche degli altri artisti, Truffaut, Ginsberg e Warhol, il popolo giovane acquisisce la coscienza dei propri diritti e capisce che può fare qualcosa per cambiare il mondo e la società se si unisce a tutti gli altri. Mentre in questo periodo Beatles e Rolling Stone cantano canzoni d'amore, Eight Days a Week e Play With Fire, Dylan è un passo avanti e già nel 65 si ha la sensazione che il paese avrebbe potuto essere e diventare migliore. Da questo momento il rock and roll diventa la colonna sonora della protesta e più in generale dei turbamenti delle nuove generazioni. La musica si fonde con le vicende della storia, diventando linguaggio creativo, cronaca di quello che succede, esperienza di vita e soprattutto veicolo per la diffusione delle nuove idee. Bruce Springsteen dichiarerà: Elvis ci liberò il corpo, Bob ci liberò la mente. Il prossimo brano è tipico del movimento hippie. Scambiato troppo semplicisticamente come una canzone sulla droga, è invece una canzone sociale, influenzata dal film La strada di Fellini, sulla trascendenza artistica, un'arte che va oltre le nostre quotidiane sensazioni.
Hey, Mr. Tambourine, suona una canzone per me. Non ho sonno e non ho un posto dove andare. Ehi, hey, Mr. Tambourine, suona un po' per me. Nel tintinnare del mattino verrò via con te. Anche se l'impero della sera è ritornato nella sabbia, svanito dalla mia mano, lasciandomi in piedi, accecato ma ancora ben vesto, la mia stanchezza mi sorprende. I miei piedi sono segnati. Non ho nessuno da incontrare e le antiche strade vuote, troppo morte per sognare. Ehi, hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. Non ho sonno, and there is no place I'm going to. Portami in viaggio sulla tua ondeggiante magica nave. I miei sensi sono denudati, le mie mani non sentono la presa. I piedi, insensibili per camminare, aspettano solo che i tacchi di stivale comincino a vagare. Sono pronto ad andare ovunque, sono pronto a svanire. Nella parata di me stesso scaglia su di me il tuo incantesimo di danza. Io prometto di obbedire. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jungle del mattino verrò via con te. Anche se sentirai risate rotolare, ondeggiando, pazze verso il sole, non sono rivolte a nessuno, fuggono, semplicemente corrono, ed eccetto per il cielo non hanno barriere da affrontare. E se senti confuse tracce di brandelli di rime saltellanti al ritmo del tuo tamburino, è solo un clown straccione che segue, non gli presterai attenzione, è solo un'ombra che tu vedi, a cui lui dà la caccia. Ehi, Mr. Tambourine Man, allora portami scomparendo attraverso gli anelli di fumo della mia mente, giù per le rovine nebbiose del tempo, lontano oltre le foglie gelate degli alberi stregati, spaventati, fuori sulla spiaggia battuta dal vento, lontano dalla stretta contorta del pazzo dolore. Sì, danzare sotto il cielo di diamante con una mano libera ondeggiante, stagliato contro il mare, circondato dall'anfiteatro di sabbia, con tutti i ricordi ed il fato seppelliti profondi sotto le onde. Fammi dimenticare l'oggi fino a domani. Ehi, Mr. Tambourine, suona una canzone per me. Non ho sonno e non ho un posto dove andare. Ehi, Mr. Tambourine, suona un po' per me. Nel tintinnare del mattino verrò via con te.
Avevamo lasciato John Lennon alle prese con le cause sociali e politiche, che proprio per la presenza dell'artista vengono messe in grande risalto dai media e coinvolgono nuovi attivisti tra le giovani generazioni. Per Nixon, presidente degli Stati Uniti, Lennon ha un nemico e lo fa spiare e pedinare dell'FBI e vorrebbe spenderlo. Giornali importanti e grandi artisti si mobilitano a favore di John e Yoko, tra questi proprio Bob Dylan, che scrive una lettera all'ufficio immigrazione in cui risalta la frase: John e Yoko sono una grande voce e un grande impulso alle istituzioni artistiche del paese, lasciatevi vivere e respirare qui. Ma le sue attività di lotta rendono questo passo difficile, così è costretto a rallentare l'impegno e a ridurre la sua attività solo a sporadiche apparizioni a favore dell'uguaglianza dei diritti per le donne. Un esempio è la canzone Woman is the Nigger of the World, una canzone in cui la donna è paragonata allo schiavo negro dei tempi passati. Il brano viene censurato dalle radio che riscontrano in quel negro una parola non politicamente corretta, anche se molte personalità nere americane avevano difeso la canzone. Il messaggio è davvero forte e assolutamente all'avanguardia. La canzone viene pubblicata nel 72. Basti pensare che la legge sul matrimonio e sulla parità dei diritti tra marito e moglie in Italia arriva solo 2 anni più tardi. Poi Nixon è costretto a dimettersi a causa dello scandalo Watergate e John, che nel frattempo si è separato temporaneamente da Yoko, riprende le sue attività di pacifista e continua a cantare contro i governanti oppressori.
Gli anni 70 sono forse il decennio più prolifico per la musica, dall'heavy metal dei Led Zeppelin e Black Sabbath, al funk dei Ramones, al soul di James Brown, al progressive dei Genesis e molti altri ancora come Santana, David Bowie, i Police, Patti Smith, senza poter dimenticare il grande Frank Zappa. Miles Davis inventa il jazz rock. Nel cinema esplodono registi come Herzog, Wendell, Woody Allen, Coppola, Bertolucci, Scorsese, Kubrick. La società cambia, c'è una crisi economica, l'aumento del prezzo del petrolio, le prime domeniche senza auto e le prime leggi a tutela dell'ambiente. Nasce una coscienza economica. Esce la prima Golf della Volkswagen, il primo forno a microonde, Gay Bob, la prima bambola gay.
John Lennon, nonostante i suoi fan lo idolatrino come Dio, si sente un uomo solo. Gli manca Yoko e le sue insicurezze le esprime nelle canzoni, quelle canzoni che raccontano del resto tutta la sua vita. Nel 1975 si ricongiunge a Yoko e l'anno dopo finalmente ottiene la cittadinanza statunitense. I 4 anni seguenti sono quelli del ritiro, durante il quale si dedica alla famiglia e al figlio Sean. Ma non smette di comporre e nel 1980 pubblica il suo ultimo album, realizzato insieme a Yoko, e da cui emerge un uomo finalmente in pace con se stesso, padre e marito felice, con progetti per il futuro. Aveva in mente un tour mondiale per il 1981, quando l'8 dicembre 1980 viene ucciso da uno squilibrato suo fan davanti a casa. Dopo 30 anni la sua morte è una ferita non ancora rimarginata, rimangono ancora rabbia e pianto per la perdita di uno dei miti infiniti della musica, che è stato punto di riferimento per un'intera generazione. Di questo periodo è Beautiful Boy, una dolce canzone scritta per il figlio, piena di serenità, quella serenità che John ha inseguito tutta la vita lottando a fondo per quello in cui credeva, sia sul piano politico che personale, e che finalmente negli ultimi anni aveva trovato. Il famosissimo verso di questa canzone dice: la vita è quello che ti accade mentre sei occupato a fare altri progetti. La prossima canzone che ascolterete è Woman, scritta da Lennon, sia come ode a sua moglie Yoko Ono, che come omaggio a tutto il mondo femminile. Nell'introduzione della canzone Lennon sussurra: For the other half of the sky, per l'altra metà del cielo, citazione di una massima cinese di Mao Zedong. E torniamo a Dina. Lo avevamo lasciato quando non aveva più voglia di avere un ruolo di guida del movimento. Nell'estate del 66 ebbe un incidente motociclistico, gravissimo secondo Emilia. In realtà non se ne sa molto, tranne il fatto che arrivò al momento giusto, perché permise a Bob di rallentare i ritmi e reimpostare la propria vita. Aumentò il suo desiderio di privacy, di stabilità, capì il suo ruolo di padre, il significato di famiglia. Riuscì anche a disintossicarsi dalle droghe e quando tornò sulle scene il cambiamento era notevole. Nuova musica e anche la voce era diversa. Innovativo come sempre inventò il country rock, che per molti anni non gli mancò certo la creatività, sfornando album bellissimi come Blood on the Tracks, campione di vendite. Ma non disdegnò neppure l'impegno verso cause di giustizia, come la sua lotta a favore di Rubin Carter, famoso pugile Arkane, incastrato dalla polizia e condannato da una giuria razzista, al quale dedicò una famosa canzone. Ebbe anche un periodo di appannamento artistico quando, a seguito della dolorosa e definitiva separazione dalla moglie, volle convertirsi al cristianesimo e si mise in testa di convertire anche tutti gli altri. Ma questo periodo termina quando si sente fagocitato dalla chiesa evangelica e cambia ancora. Si mette in testa di fare dei tour mondiali senza stop per tutto l'anno. Crea così il Never Ending Tour, che ancora oggi realizza con un centinaio di concerti all'anno in cui dedica tutto se stesso alla musica dal vivo, preferendo i teatri agli stadi. E non lo fa certo per soldi o per voler dimostrare qualcosa. Forse è una fuga dalla quotidianità e infatti dice: quando sono sul palco sono felice e ogni volta è come la prima volta. L'intera vita di Bob Dylan è stata una ricerca di qualcosa che non ha mai veramente trovato. Ha provato le droghe, la vita domestica, il fanatismo religioso, la riscoperta delle sue origini ebraiche. Quando ha capito che nessuna di queste cose gli aveva dato le risposte che cercava, ha messo la sua vita sul palco, ottenendo tra l'altro grandi successi: 6 Grammy, un premio Oscar per la colonna sonora del film Wonderboy con Michael Douglas, numerosi album in testa di classifiche di vasta parte del mondo ed è entrato nella Hall of Fame del rock and roll. È stato proposto più volte per il premio Nobel per la letteratura ed è stato insignito del premio Pulitzer alla carriera nel 2008 con la seguente motivazione: per il suo profondo impatto sulla cultura e sulla musica pop statunitense, segnato da composizioni liriche di straordinaria forza poetica. Soprattutto aveva smantellato il suo vecchio mito e con Never Ending Tour creato un nuovo personaggio più umano, un Bob accessibile a tutti. Ma quando c'è bisogno del vecchio Bob, lui è presente, come nei numerosi concerti a cui partecipa, come We Are The World nell'85 per la carestia in Etiopia, o concerti contro le guerre, come quello del 91 per il conflitto in Iraq contro Bush padre, e 10 anni dopo per lo stesso motivo contro Bush figlio. Così anche nel recente bellissimo album Modern Times, con una voce che ormai sembra carta vetrata, egli continua a parlarci delle sue visioni sgranate, di un mondo che diventa sempre più nero, e a dirci che per lui ora non si devono scegliere vie ascetiche o fanaticamente religiose, serve solo un po' di umanità e Dylan ci offre la sua. Nelle sue canzoni c'è tutto, ma proprio tutto quello che accade nella vita. Quando chiesero a Bono che cosa pensasse di Bob Dylan, rispose: è come cercare di parlare delle piramidi, che fai? Ti metti distante e le guardi a bocca aperta. Su Bob Dylan non può esserci una conclusione, perché il personaggio, musicista, attore, scrittore, regista, è talmente complesso sia nelle sue scelte di vita che nelle sue affermazioni, a volte contraddittorie, che lo fanno definire semplicemente un uomo. E come tutti gli uomini ha contemporaneamente decine di cose, aspetti, apparenze diverse. Il fascino di Dylan, però, è proprio questo essere capace di cambiare di continuo. Non si può mai racchiudere in una categoria, cosa davvero molto difficile nello show business, di cui tuttavia anche lui fa parte. La canzone che ascolterete è una delle più eseguite da altri artisti. Fa parte della colonna sonora del film Pat Garrett e Billy the Kid, diretto da Sam Peckinpah, nel quale lo stesso Dylan ebbe una parte. È chiaro che rappresentare John Lennon con solo 6 canzoni è intuitivo. I suoi successi sono innumerevoli, tra questi Mind Games, che si ricollega a Blowing the Wind. Mentre Dylan infatti aspetta la risposta portata dal vento, John Lennon la trova. L'amore è la risposta. In definitiva la sua filosofia di vita è: l'amore è l'unica via percorribile verso la felicità. La chiusura di questo incontro però l'abbiamo voluta lasciare ad una delle canzoni più conosciute al mondo, Imagine, che oggi è tra l'altro l'inno di Amnesty International.